LinkedIn for Business. Novità, consigli e strategie per rendere profittevole la tua attività su LinkedIn. A cura di Leonardo Bellini.
E oggi parliamo di strategie editoriali su LinkedIn, parliamo di formati editoriali, le logiche di funzionamento, le meccaniche di funzionamento di LinkedIn dal punto di vista dei contenuti. Allora, il primo punto fondamentale è capire perché hai bisogno di una strategia di contenuti. Hai bisogno di un piano editoriale, perché solo un post non basta. Una rondine non fa primavera e un solo post, se non calato all'interno di una strategia editoriale, difficilmente raggiunge gli obiettivi aziendali, qualunque essi siano, di awareness, di generation, di incremento dei follower, eccetera. Soprattutto in un contesto business to business sappiamo benissimo che il customer journey richiede una serie di digital touch point, dai 6 agli 8 punti di contatto per costruire sufficiente fiducia e familiarità per poi prendere una decisione d'acquisto. Quindi le persone hanno bisogno di conoscerci, di entrare in familiarità con il nostro brand, di assuefarsi al suono della nostra tono di voce, dei nostri contenuti, a leggere ripetutamente temi magari riconducibili ai nostri valori, al nostro brand, ai nostri elementi distintivi. Quindi abbiamo bisogno di una strategia di content marketing, ed è una strategia di medio e lungo termine. Quindi ciò ci permette di ingaggiare, ma anche di essere trovato dal nostro interlocutore chiave e di avviare quindi una relazione. Quindi cosa significa content marketing strategy? Ci sono dei passaggi fondamentali, quindi identificare per esempio quali sono i temi più rilevanti per la nostra audience, capire innanzitutto chi sono i nostri riferimenti chiave, chi è il nostro lettore ideale o il nostro interlocutore chiave. È un consumatore finale, è un agente, è un fornitore, è un potenziale rivenditore, è un influencer, è un giornalista, è un opinion leader, è una persona che potrebbe fare da cassa di risonanza per condividere o riproporre i nostri contenuti. In tutto ciò, con l'espansione e lo sviluppo di LinkedIn, molti utenti hanno alzato delle barriere per proteggersi dallo spam e preservare la propria privacy. Quindi è molto più difficile rispetto ad alcuni anni fa entrare in relazione, avere accettate le proprie richieste di collegamento, e magari perché anche su LinkedIn purtroppo c'è stato un eccessivo bombardamento di richieste di contenuti in ottica un po', diciamo, spam. E quindi il suggerimento, il segreto, è quello di puntare a contenuti di rilievo, e quindi lavorare sulla propria autorevolezza, sulla propria credibilità, sul proprio professional brand. Sono tutti elementi importanti, soprattutto in un contesto assolutamente professionale, vocato al business, come LinkedIn. Quindi il primo punto fondamentale è chiedersi, se tu sei il social media manager, il marketing manager di un'azienda, eccetera, hai definito una tua content strategy su LinkedIn? E ora sì, vediamo un po' qual è il processo che potremmo adottare e attuare per definire una strategia basata sui contenuti su LinkedIn. Allora, il primo punto fondamentale è definisci gli obiettivi, ok? Quali potrebbero essere gli obiettivi associati, per esempio, a una presenza aziendale su LinkedIn? Un obiettivo di incremento della notorietà? Un obiettivo di community building, costruisci una comunità di follower attorno al tuo brand. Uno zoccolo duro di, chiamiamoli fan, super fan, ma ci potrebbero essere anche dipendenti, collegamenti ai dipendenti, agenti, tutti i vari stakeholder potrebbero essere. Un altro obiettivo è quello di dare visibilità, per esempio, al lancio di un nuovo prodotto, parlare di un nuovo servizio. Un altro obiettivo potrebbe essere portare traffico qualificato verso il nostro sito web, verso le nostre landing page, verso la nostra iscrizione magari a un webinar, a un evento offline, eccetera, eccetera. Quindi creare una connessione empatica con il nostro cliente ideale, e naturalmente un altro obiettivo può essere anche incrementare lead e vendite. Quindi il primo punto è: definisci qual è l'obiettivo fondamentale della tua presenza su LinkedIn a livello azienda, brand, a livello individuo o più individui, se ovviamente sono più le persone coinvolte nel riverberare, nel ricondividere, nell'incrementare anche il brand E quindi il corporate brand grazie all'attività delle persone, perché non dimentichiamoci che siamo sul social network, quindi è una comunicazione sempre più human to human, è una comunicazione dove le persone vogliono incontrare persone, non brand, vogliono interagire, vogliono essere, come dire, in qualche modo persuasi, ma non venduti, no? Quindi nessuno vuole subire una vendita o... ma vuole essere conquistato, vuole essere deliziato, coinvolto dal brand. Poi definisce le metriche per il marketing LinkedIn. Se l'obiettivo è quello di incrementare l'autorità del brand, potremmo identificare alcune metriche chiave. Quindi i visitatori della pagina LinkedIn, quante sono le visualizzazioni dei singoli post? E che tipo di engagement generano tali post? Per esempio, in base al numero di citazioni, al numero di commenti, di like, eccetera. Se ovviamente l'obiettivo è generare traffico web, io andrò a tracciare con il mio sistema di web analytics, supponiamo Google Analytics, la qualità e la quantità del traffico che da LinkedIn, cliccando su un post con un link, atterrerà sulla mia pagina di atterraggio, sulla mia landing page, andrà nella sezione carriere per vedere le ultime posizioni aperte, andrà a leggere gli ultimi comunicati stampa, andrà a leggere l'ultima intervista con l'amministratore delegato e così via. E poi andando avanti per gli altri, per esempio community building, sono interessato a vedere quanto sta crescendo il numero dei follower della pagina LinkedIn. Se l'obiettivo è lead generation, quante nuove follower, quante nuove richieste di magari di contatto, di appuntamenti tramite magari il team commerciale che è andato a contattare potenziali agenti all'estero per espandere il mercato, che ne so, di un brand, di un'azienda che produce anche all'estero. Quindi definisci gli obiettivi, identifica le metriche, traccia l'identikit del tuo referente chiave, chiamiamolo lettore ideale. Quindi in un contesto come LinkedIn, a differenza per esempio di Facebook o di Instagram, noi abbiamo la possibilità di conoscere da un punto di vista della presenza e del ruolo, della funzione, dell'anzianità, chi sono i nostri interlocutori. Quindi andando a scoprire gli analytics di una pagina LinkedIn e in parte anche possibile per quanto riguarda il profilo individuale, noi riusciamo a capire se stiamo attirando più venditori piuttosto che marketing manager, amministratori delegati, opinion leader, giornalisti, eccetera, eccetera. Quindi dovremmo a priori aver definito chi sono le nostre reader personas, chi sono i nostri interlocutori con cui vogliamo sviluppare una relazione, ripeto, sia a livello personale che a livello individuale e che a livello aziendale. E poi definisci la tua strategia editoriale. Quindi la tua strategia editoriale su LinkedIn dovrebbe essere una orchestrazione di contenuti che possono essere pubblicati in diversi luoghi all'interno di LinkedIn, sul tuo profilo personale, sulla pagina aziendale, eventualmente sulle pagine vetrina, all'interno di gruppi, tramite messaggi diretti con una conversazione one to one e anche andando a commentare post altrui o di altre aziende o comunque di altre persone. Da una parte abbiamo le tipologie di formati editoriali, quindi su LinkedIn possiamo pubblicare articoli, post testuali, post basati su foto, su immagini, post basati su video, post con link esterni, oppure facciamo engagement sui post altrui. E questi sono sostanzialmente i luoghi, i medium dove possiamo pubblicare i contenuti sul profilo, sulla pagina, all'interno di gruppi, attraverso messaggi privati e attraverso l'integrazione o l'interazione con post altrui. Possiamo sponsorizzare, perché un altro tema interessante è che noi possiamo fare un boost, cioè elevare il livello di visibilità, di reach dei nostri post attraverso delle sponsorizzazioni. Quindi possiamo sponsorizzare dei contenuti pubblicati sulla pagina, possiamo partecipare o avviare discussioni all'interno di gruppi. La content routine, cioè la sequenza di attività che LinkedIn suggerisce, è quello di gestire un'ora al giorno per la pagina LinkedIn, 30 minuti, eventualmente LinkedIn Slash Share, ma ora Slash Share da un paio di mesi è stato venduto a Scribd, quindi non fa più parte dell'ecosistema LinkedIn. Un'ora alla settimana per pubblicare magari contenuti più lunghi su LinkedIn, per sponsorizzare 30 minuti al giorno, per decidere se, come e quando sponsorizzare alcuni contenuti, e poi vedete 20 minuti al giorno per partecipare ai gruppi. Ora, naturalmente questo è, come dire, l'optimum, l'ideale, a meno che non si abbia una risorsa dedicata, un social media manager o un LinkedIn content manager, difficilmente un'azienda dedica e investe così tanto tempo su LinkedIn, ma idealmente lo potrebbe fare. Cosa condividere? Contenuti differenti? White paper, video, professional expertise, mostre aziendali, contenuti legati al blog, case studies, eccetera, eccetera. Gli obiettivi, vedete, sono differenti. Obiettivi tipici di una pagina LinkedIn: brand awareness, lead generation, thought leadership, registrazione ad eventi. Quindi, attraverso LinkedIn, attraverso anche la recente funzionalità di creazione, promozione eventi sulla pagina LinkedIn, è possibile dare visibilità e attirare e ottenere dei registrati a un evento promosso e veicolato tramite LinkedIn. E così via, vedete gli obiettivi come cambiano in base a dove pubblichiamo, a cosa pubblichiamo, le metriche chiave e le azioni che potremo fare. Quindi dalla pubblicazione sulla pagina, al caricamento di un nuovo contenuto, alla pubblicazione di articoli su LinkedIn, magari una volta al mese, alla sponsorizzazione di contenuti attraverso delle campagne continuative, cosiddette always-on, fino alla creazione di gruppi per la tua azienda o la ricerca di gruppi autorevoli, professionali, cui partecipano, a cui hanno fatto richieste di aderire, quindi i nostri interlocutori chiave. Ok, quindi questi sono tutti elementi che dovremo tenere conto nella nostra pianificazione editoriale. Quindi, la domanda che ci possiamo fare è: dove stai pubblicando su LinkedIn? Ovvero, il social media manager di questa azienda sta curando i contenuti della pagina aziendale oppure sta anche in qualche modo aiutando alcune figure chiave aziendale nel pubblicare contenuti ad hoc sul profilo personale di queste persone? Oppure ha anche identificato alcuni gruppi su cui vale la pena fare engagement, quantomeno identificare le persone più attive, gli influencer all'interno di questi gruppi, su cui poi avviare delle relazioni di natura personale. Quindi ho già toccato differenti punti, abbiamo parlato di profilo, di pagina, di gruppo, perché di fatto parliamo di un ecosistema digitale su LinkedIn. Altro punto importante sono le tipologie di contenuti. Contenuti utili, rilevanti, di valore, unici in qualche modo, ma anche contenuti legati ad eventi, annunci, comunicati stampa, news di settore, traguardi raggiunti. Gli argomenti più popolari su LinkedIn, quelli che di solito riscuotono maggiore successo, maggiore engagement, sono i temi legati alle skill personali, alle soft skill, alla leadership, a un tema legato al mindset, eccetera. Quindi, nel momento in cui noi decidiamo di creare una strategia editoriale, dovremmo pensare a un cosiddetta area di intersezione tra un contenuto che la tua audience ama, apprezza, il contenuto che sei in grado di creare e il contenuto che ti permette di qualificarti come rilevanti, come leader di pensiero, come assolutamente distintivo in termini di posizionamento su LinkedIn. Facciamo un esempio. Quindi, per definire una strategia editoriale, dovremmo partire da un elenco di 4-5 macro temi di interesse per le tue buyer personas. Facciamo un esempio: supponiamo di vendere sedie, di essere un'azienda che produce sedie. Potremmo identificare 5 macro temi e poi sviluppare una serie di contenuti, in questo caso partendo da alcuni attributi di una sedia: l'ergonomia, la resistenza, la flessibilità, la durata e la convenienza. Naturalmente, quando parlo per esempio di convenienza o di durata, potrei pubblicare un contenuto indirizzato a chi, per esempio, gestisce una mensa, o comunque una mensa scolastica piuttosto che aziendale, quindi dove la durata e la convenienza sono due temi importanti. Se invece mi rivolgo a un pubblico differente, supponiamo un facility manager di un'azienda che deve arredare un ufficio magari di una società di consulenza di lusso, l'ergonomia, la flessibilità, il prestigio della marca o altri elementi legati per esempio al comfort di stare seduto 8 ore in ufficio per un executive, saranno questi temi su cui si punterà per raggiungere e catturare l'interesse di un interlocutore differente. Quindi, in base alle buyer personas, dovremmo comunque identificare 4-5 macro temi che potrebbero diventare delle rubriche del nostro piano editoriale con degli hashtag specifici e proprietari. Ulteriore passaggio è quello, vedete, di mappare contenuti, magari già esistenti, cosiddetti content asset, rispetto alle differenti buyer personas. E quindi possiamo creare una mappatura di questo tipo. Quindi potremmo dire: io ho identificato 3 buyer personas e ho già identificato una serie di contenuti, white paper, infografiche, blog post, video, immagini, documenti, PDF associabili a quelle differenti buyer personas. Un altro elemento importante è considerare quale, come dire, contenuto si adatta maggiormente a un contenuto che viene visto da una persona che magari non ci conosce, che ancora è diciamo, è al top del nostro funnel. Quindi una persona che magari legge per la prima volta il nostro nome o si imbatte nel nostro post o fa una ricerca su Google e ci trova oppure legge il nostro post su un social network. Quindi contenuti top of funnel tipicamente hanno l'obiettivo di generare awareness, di stimolare la domanda. Poi contenuti middle of funnel, in cui magari l'utente vuole saperne di più, vuole approfondire, vuole conoscere le caratteristiche di quel prodotto, vuole capire come è stato fatto, se risponde ai suoi criteri di sviluppo sostenibile, di produzione efficace, di rispetto dell'ambiente, eccetera, eccetera, per poi arrivare a contenuti che invitano la persona a, in qualche modo, acquistare quel prodotto o servizio. Quindi contenuti bottom of funnel. Quindi in base ai 3 stadi del funnel potremmo mappare tipologie di contenuti che hanno una risposta differente ai bisogni dei nostri clienti. Un bisogno informativo per fare awareness, un bisogno più di approfondimento di processi, di tecnologia e contenuti poi che di tipo BOFU, infine, con informazioni specifiche sull'azienda e che in qualche modo devono fugare ogni dubbio e devono favorire poi sostanzialmente la riaffermare la decisione. Quindi vedete, tofu, mofu, bofu. Quindi in quale fase del funnel la tua buyer persona ha bisogno di quello specifico contenuto? O sarebbe più interessato, sarebbe più pronto, più recettivo nel leggere o consumare quel tipo di contenuto? C'è ancora un ultimo stadio che è quello dell'after purchase, quindi contenuti per mantenere viva, per fidelizzare, per costruire relazione con il tuo brand e per trasformare i nostri clienti, fan più sfegatati in dei veri e propri brand evangelist. E qui ci sarebbe tutto il tema poi di come sviluppare una community di advocate, di paladini, sostenitori del nostro brand, in modo che diventino degli evangelizzatori, degli ambassador. Queste persone potrebbero essere esterne all'azienda, ma potrebbero essere anche dei dipendenti particolarmente attivi e capaci di comunicare su LinkedIn, ma anche su altri social network. Si parla molto di employee engagement, si parla molto di come appunto i dipendenti attraverso la loro voce autentica diventano il vero grande passaparola e contribuiscono fortemente alla reputazione e al trust dell'azienda, molto più che magari facendo un investimento in ADV puro, no? Quindi in questo caso, vedete, io distribuisco e colloco, diciamo, contenuti diversi all'interno del mio funnel. E la maggior parte dei contenuti saranno contenuti orientati alla awareness o per costruire il personal brand, poi avrò dei contenuti di tipo MOFU per lo stadio di consideration e contenuti di tipo BOFU per la favorire poi, per esempio, il link verso una landing page dove magari c'è uno shop, dove magari c'è uno store online. Se lo vogliamo vedere ancora dal punto di vista proprio concettuale, noi abbiamo bisogno attraverso i contenuti di spostare il nostro, diciamo, interlocutore dal suo status quo, a uscire, come dire, a mettere in dubbio la sua agenda e uscire un po' dalla sua comfort zone per magari cambiare quali sono l'ordine delle sue priorità. Fino ad arrivare poi a diciamo un approccio di rassicurazione attraverso la recensione, la lettura di recensione, fino ad arrivare alla soluzione. Quindi vediamo logicamente qual è il percorso logico che fa il customer o il buyer durante il suo journey. Il primo punto è quello di mettere in dubbio il suo status quo. Quindi la persona magari è inconsapevole che ha un problema. Anzi, pensa di non averlo. Quindi, con i nostri contenuti dovremmo, come dire, suggerire alla persona che potrebbe esserci un problema. Quindi, contenuti tipo why? Perché io dovrei cambiare la mia attuale fornitura di prodotti e passare a una materia prima differente? Dovrei leggere i contenuti che mi fanno capire, per esempio, quanto è importante la scelta degli ingredienti di base proprio per la qualità finale del prodotto, per aumentare la fidelizzazione dei clienti, eccetera. Quindi devo far passare il nostro interlocutore da una fase di inconsapevolezza di avere un problema, a una fase in cui dice: ma forse ho un problema? E a questo punto arrivano i contenuti tipo how, quindi contenuti che spiegano come. Quindi si arriva a una soluzione o un'ipotesi di soluzione per poi arrivare a far chiedere al nostro interlocutore: ma ho capito che ci sono dei processi, delle metodologie differenti che mi permettono di ottenere un prodotto migliore, chi sono le persone? E quindi arriviamo a contenuti tipo who o what, cioè come io posso risolvere questo problema e soprattutto chi mi può aiutare? Chi è il produttore, il vendor, il fornitore di quella materia prima che mi può aiutare a risolvere quel problema e arrivare alla soluzione? Quindi contenuti di tipo why sono di awareness, contenuti di tipo how sono di consideration, ovvero middle of funnel, contenuti di tipo who tipicamente sono contenuti bottom of funnel. Recentemente LinkedIn ha pubblicato un'altra, come dire, una prospettiva abbastanza simile, ma con degli elementi un po' differenti, se vogliamo, rispetto a come sviluppare la nostra strategia editoriale proprio su LinkedIn. E ha identificato tre tipologie di contenuti: contenuti always on, contenuti facili da creare a basso livello di investimento, sia nella fruizione che nella produzione. Poi contenuti che invece suonano di tipo sing e contenuti che urlano, che gridano, contenuti di tipo shout da utilizzare per campagne di comunicazione più grandi. Quindi vediamo un attimo che tipo di contenuti sono questi. Contenuti tipo sono contenuti che possiamo pubblicare anche ogni giorno sulla nostra pagina LinkedIn. Notizie, blog post, contenuti legati alla nostra cultura aziendale. Industry point of views, quindi un parere, un'opinione magari sul nostro settore. Poi abbiamo dei contenuti più impegnativi, quindi contenuti di tipo sono facili da consumare, richiedono un basso investimento e fanno parte di una componente conversazionale della nostra strategia. Per esempio, un commento a una notizia o un tema di attualità. Poi abbiamo contenuti di tipo sing, che richiedono un medio livello di investimento, per esempio produzione di video, infografiche, playbook, white paper, e in questo caso sono contenuti che devono catturare l'interesse della nostra audience perché parlano dei loro problemi, ci mettiamo nei loro panni e spieghiamo loro, ai nostri reader personas, come li possiamo aiutare a risolvere i loro problemi, a superare le loro sfide, a superare i loro ostacoli. Richiedono un investimento ovviamente più massiccio, più importante per creare magari un video, un playbook, un'infografica e poi contenuti invece di tipo shout ad alto livello di investimento, per esempio un annual report in cui attraverso un osservatorio Diamo un contenuto assolutamente di valore unico una volta all'anno oppure magari 2 volte all'anno attraverso una guida, un osservatorio, una ricerca, un report importante. Ognuno di questi contenuti ha poi, se lo vogliamo sponsorizzare in ottica quindi di aggiungere una componente a pagamento alla nostra strategia editoriale, avranno tipicamente obiettivi differenti, contenuti hum, quindi quelli diciamo ordinari, contenuti always on, incrementeranno l'awareness, contenuti sing, l'engagement, contenuti shout, la lead generation, le conversioni sul sito. Questi sono tipici obiettivi di una campagna di pagamento su LinkedIn. E vedete come poi possiamo calendarizzare questi formati, queste tipologie di contenuti in questo modo. Contenuti always on di tipo abbiamo detto, ottimizzati rispetto all'intenzione dell'audience, quindi ovviamente partiamo dall'analisi degli interessi, dei bisogni, quali sono i temi più rilevanti della nostra audience, è importante. Poi contenuti invece di tipo sing, che possono far parte di campagne specifiche che possiamo schedulare e che ruotano attorno a alcune tipiche passioni o interessi della nostra audience e poi contenuti shout content. Vedete per esempio un report semestrale che ha quindi anche una durata in termini di valenza molto superiore rispetto a un contenuto volatile di attualità come può essere un post breve a commento di una notizia che magari vale per pochi giorni. Quindi anche il lifespan potrebbe essere differente, potremmo creare dei video cornerstone da pubblicare sulla nostra pagina LinkedIn, potremmo creare dei white paper raggiungibili attraverso dei link post sempre dalla pagina o da profili individuali, potremmo pubblicare 2 o 3 volte alla settimana dei contenuti invece molto più facili da fruire, da leggere, da digerire, cioè contenuti tipo Hum. Quindi, altri suggerimenti, alterna la tipologia di contenuti, quindi non essere monotematico, non parlare solo di un tema, alterna la tipologia di contenuti, di formati, quindi alterna post solo testuali, a post basati su immagini, video, document post. E altro suggerimento, mantieni un livello di, come dire, sì, consistent, dicono gli inglesi e l'americano, cioè mantieni la chiave, la consistency, e lo si fa attraverso delle rubriche con cui tu crei un appuntamento, magari settimanale, con i tuoi lettori, con i tuoi follower, pubblicando quindi su alcuni temi specifici, che sono quei 4-5 macro temi di cui abbiamo parlato quando ti ho detto definisci 5 macro temi per il piano editoriale. Un altro punto importante è qual è la natura e diciamo, purpose, qual è lo scopo di questi contenuti? Uno purpose di tipo give, quindi sapete benissimo che sui social network, in particolare anche su LinkedIn, la differenza la fanno l'autorevolezza, che si basa sull'utilità, sulla rilevanza, sul fatto che noi diamo dei contenuti di tipo give, cioè regaliamo delle pillole di contenuto di valore. How to, ricerche di terze parti, industrial expertise, eccetera. Contenuti educazionali che non parlano, non sono specifici dell'azienda. Poi potremmo pubblicare un post con una cosiddetta soft promo, potrebbe essere un link post che porta a leggere un blog post pubblicato sul nostro sito aziendale. Infine, e questo è un contenuto di tipo share, quindi condividiamo un post che riguarda la nostra azienda, magari un traguardo, il lancio di un nuovo prodotto, il successo acquisito, eccetera. E poi contenuti di tipo ask, dove noi andiamo a chiedere attraverso un'offerta, una call to action precisa, per esempio al nostro interlocutore di accedere a un contenuto sotto protezione di un form da compilare. Supponiamo il famoso report annuale sullo stato dell'evoluzione dei trend legati ai prodotti green o sostenibili per la filiera produttiva, eccetera. Quindi una post call con un'azione, con una call to action, con un'offerta di acquisire un contenuto di valore nascosto da un form, da un modulo da compilare. Questa distribuzione di contenuti è stata creata da Joe Pulizzi, uno dei cofondatori del Content Marketing Institute, ed è considerata una, diciamo, delle best practice editoriali. Altro punto importante è tener conto delle differenti tipologie di contenuti. Quindi nel tempo, fino per esempio al 2015-2016, su LinkedIn funzionavano molto bene gli articoli. Ogni volta che un tuo collegamento pubblicava un articolo e tu ricevevi una notifica, quindi andavi a leggere l'articolo. Poi questo processo è stato cambiato, gli articoli hanno perso di visibilità a favore dei cosiddetti status update, cioè dei post che pubblichi sulla pagina oppure sul tuo profilo individuale. A differenza di altri social network, su LinkedIn funzionano molto bene i post anche solo testuali. Nel 2018 c'è stato il lancio dei video nativi, prima tramite mobile, poi la possibilità di caricare da desktop sulla piattaforma dei video, e quindi l'algoritmo ha premiato questo nuovo formato. Nel 2019 è stato lanciato il cosiddetto document post, cioè il post basato sul caricamento di un PDF, sostanzialmente di un documento. Nel 2020 sono state lanciate le stories, sono stati riattivati i sondaggi e sono stati attivati gli eventi. E ancora una volta gli status update sufficientemente lunghi sono comunque premiati dall'algoritmo perché ha introdotto un nuovo elemento di classificazione del post che è il dwell time, cioè il tempo di permanenza a leggere il post. Quindi da questo punto di vista i post anche con 1300 caratteri, che è il limite massimo di caratteri per un post individuale, possono funzionare molto bene. Quindi la domanda che ci possiamo porre è: stiamo utilizzando uno schema che consideri l'alternanza dei contenuti tofu, mofu, bofu, ovvero contenuti why, how, who? Stai seguendo la regola 411? Stai privilegiando la condivisione di contenuti give rispetto a contenuti ask o share? Ok, quindi adotta un approccio always on. Per esempio, sarebbe importante, attraverso poi anche la lettura attenta degli analytics della pagina, cioè è importante anche capire e provare a intuire quali sono le fasce orarie in cui è più facile trovare su LinkedIn i nostri interlocutori. Per esempio, più del 70% dei decision maker aziendali fa delle ricerche su LinkedIn nelle fasce serali, quindi diciamo dalle 18 alle 19 in poi. Attorno al 50% dei decision maker ricerca durante il weekend e il 70% dei decision maker ricerca i contenuti durante il giorno lavorativo. Ok? Quindi è importante anche il quando.